buona giornata a tutti, chi vi parla Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Prima di iniziare la trasmissione di oggi, che sarà anche abbastanza corposa e intensa, devo dire che dopo il rito che abbiamo tenuto per il solstizio d'estate al Bosco Sacro di Jesolo, terremo anche la Devotio ad agosto, questo è il sesto settimo anno che la teniamo, e le persone che hanno partecipato alla Devotio precedente conoscono anche le modalità, cioè quelle di prendere contatto in pratica con le persone che hanno un contatto, e ci troviamo sull'altipiano di Asiago, poi arriviamo in macchina praticamente sul posto, c'è una piccola passeggiata da fare a piedi in mezzo ai boschi, una situazione molto bella. Andiamo sul luogo del rito e là teniamo il rito della Devotio, la proclamazione, la dichiarazione, e facciamo naturalmente il fuoco e poi si torna e poi ci si ritrova in agriturismo a mangiare, insomma, come abbiamo sempre fatto tutti gli anni. E le persone che partecipano alla Devotio non fanno altro che prendere contatti con i loro referenti e ci mettiamo d'accordo, insomma, sia sul giorno che sull'ora del ritrovo. Abbiamo già stabilito praticamente qual è il giorno, che ci troviamo e l'ora del ritrovo, insomma, basta fare un attimino di conti quanti siamo. Detto questo, passiamo un attimino con la trasmissione di questa sera, che va a incentrare sempre all'interno di quello che è il discorso più generale del Crogiolo dello Stregone, e in particolare quello che è la seconda parte, cioè il secondo mondo, che è il mondo sociale. In pratica l'elemento in cui interveniamo all'interno del Crogiolo dello Stregone è l'elemento dello scetticismo. Chi ha seguito tutti i dibattiti del Crogiolo dello Stregone fatti precedentemente sa che il Crogiolo dello Stregone è diviso praticamente in tre mondi, in tre parti, dove la prima parte non fa altro che recuperare tutti gli aspetti attraverso i quali l'essere umano si è staccato dalla natura per ritornare all'interno della natura e riprendersi in mano la responsabilità della propria vita, mentre invece il secondo mondo all'interno del sistema sociale serve all'individuo per proteggersi da quello che è il lavoro di coercizione, il lavoro di sottomissione che il sistema sociale impone sull'individuo. Ebbene, proprio il lavoro di coercizione che fa il sistema sociale sull'individuo è appunto l'oggetto della trasmissione di questa sera. Prima di cominciare questo, voglio dire una cosetta. Nella trasmissione precedente hanno telefonato dei cattolici, come al solito, semplicemente per provocare, per il gusto della provocazione. Allora, i cattolici telefonano a questa trasmissione per impedire a questa trasmissione di manifestare il suo pensiero, ufficialmente per voler discutere delle posizioni. Ora, ci sono due condizioni. Prima di tutto, se c'è da discutere, con i cattolici, noi siamo sempre pronti, purché ciò avvenga in un terreno dove i cattolici possono pagare il prezzo delle porcate che fanno e delle porcate che sono come persone, che hanno costruito come persone. Cioè, in pratica, in un terreno diverso da questa trasmissione. Per cui va bene una conferenza, va bene un dibattito, va bene qualunque cosa in territorio cattolico. Chiaro questo? Secondo luogo, i cattolici devono prima di tutto condannare Wojtyla per stupro di minori. Secondo, condannare il loro Gesù per aver stuprato, massacrato e macellato milioni e milioni di esseri umani. Condannare il loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, per i delitti commessi. Quarto, risarcire tutti i danni che in 1600 anni di storia hanno inferto agli esseri umani. E in quinto luogo, devono cominciare a rispettare le leggi di questo paese. È chiaro questo? Queste sono le condizioni che noi poniamo. Perché è inutile che qualche imbecille di cattolico venga qui a telefonare in radio, quando i cattolici con i vescovi stanno organizzando una vera e propria struttura mafiosa per impedire alle persone di esercitare il loro essere persone religiose. Cioè, veramente squallido questo, ed è offensivo in se stesso. Va bene, trattiamo un attimino il discorso dello scetticismo. Perché noi, come apprendisti stregoni, come pagani politeisti, pratichiamo lo scetticismo nel sistema sociale? Ciò che è lo scetticismo, vi rimando al libro di Dal Pra sullo scetticismo greco, non è la posizione scettica di Nietzsche, che significa un'altra cosa. Per fare capire come avviene un attimino quello che è il controllo sociale, userò due articoli. Uno dall'ultimo numero di L'Espresso, e si intitola Dio come ti amiamo, e l'altro dall'ultimo numero di Di Donna della Repubblica, che si intitola Paura della paura. E in questo Paura della paura dice: in Italia, come in tutto l'Occidente, dilaga l'angoscia del pericolo, anche quando un vero motivo non c'è. Un sentimento alimentato dai media che spesso gonfiano i fenomeni di violenza, generando un chiacchiericcio improduttivo. Ricordatevi che il coraggioso stregone nel secondo mondo, cioè nel mondo sociale, ha lo scopo di mettere in essere tutte quelle strategie affinché l'individuo non diventi oggetto di possesso. Perché l'individuo non diventi oggetto di possesso, deve essere fatto in modo che la persona si sottragga da tutte quelle situazioni che possono metterlo in ginocchio, farlo diventare aderente a dei progetti non suoi, che lo costringono ad essere sottomesso a cose diverse dalle sue. Per sottomettere un individuo a cose diverse dalle proprie, è necessario che il mondo esterno, cioè oggetti del mondo esterno, riescano a manipolare la sua struttura emotiva. Per manipolare la sua struttura emotiva e costringerlo ad agire in funzione di, è necessario imporgli la paura e il timore che senza qualcosa lui non può vivere, non può funzionare. Mantenere lo scetticismo, mantenere l'atteggiamento scettico rispetto a queste operazioni del mondo, consente all'individuo innanzitutto di sottrarsi dalla sottomissione, per cui di non avere la propria struttura emozionale coercita davanti a un mondo di propaganda, a un mondo che lo vuole praticamente far funzionare per se stesso, e nello stesso tempo lo lascia libero di agire nel sistema sociale proprio per liberarlo dalle angosce e dalle paure. Costringere una persona ad aver paura, convincere una persona che sono in agguato di pericoli inesistenti, è uno dei modi con cui il potere di avere, il potere che si impossessa delle persone, tipo il potere cristiano, costringe le persone ad agire per se stesse. Tu devi fare questo, non per questo va fatto o non va fatto, ma devi fare questo perché altrimenti il Dio padrone ti punisce, ti tortura, ti ammazza, ti infila ferri roventi nel culo, e tanto per darti un po' un assaggio, la Chiesa Cattolica infilava ferri roventi nel culo a chi non si poteva difendere proprio per il proprio piacere, proprio per costruire il terrore. Ebbene, costruire la paura e costruire l'angoscia, per cui costruire l'ansia, la paura di avere paura, è una delle arti per sottomettere le persone, per costringere le persone ad agire in un certo modo, specialmente quando le paure vengono ancorate a degli oggetti fantastici, a degli oggetti non esistenti. E vedremo in questi articoli come gli oggetti effettivamente non esistono, cioè non esiste un motivo di aver paura, però le persone hanno paura, cioè vengono educate ad addestrate ad aver paura. E vedremo come gli Stati Uniti si trasformano proprio all'interno di queste paure. E dopo l'11 settembre è scattata una tensione generale all'interno degli Stati Uniti che ha rivelato ciò che gli Stati Uniti erano, cioè ciò che la popolazione degli Stati Uniti era in realtà, e non ciò che voleva apparire o che nascondeva con un po' di vergogna precedentemente. Ebbene, dice l'articolista di Donne, che è un articolo a firma di Castellani, i giornali sono incapaci di distinguere fra un incidente di bicicletta e il declino di una civiltà. L'osservazione di George Bernard Shaw viene oggi citata volentieri da sociologi e ricercatori. La sua lapidarietà sottolinea uno dei molti paradossi con cui conviviamo. I reati calano, la paura e l'allarme sociale aumentano. Aumentano in proporzione anche i libri e gli articoli che cercano di afferrarlo, questo paradosso, e di analizzarlo. Se la cosa ci può tranquillizzare, ma è comune mezzo gaudio, il fenomeno riguarda un po' tutto l'Occidente. Partiamo pure dagli Stati Uniti, il paese in cui la paura ha generato l'ormai celebre tolleranza zero nei confronti del crimine. E vediamo cosa ha generato, oltre alla tolleranza zero, la paura negli Stati Uniti. E prendiamo l'articolo dell'Espresso. Dio, come ti amiamo, si intitola una delle canzoni più vendute negli Stati Uniti, racconta una storia molto edificante. Un pastore ferito a morte, un incidente stradale, dona la sua Bibbia macchiata di sangue a una prostituta, la quale dà alla luce un figlio che da grande farà il predicatore. Il brano si chiama Tra croci di legno ed è in vetta alle classifiche delle canzoni folk. L'interprete è Reddy Travis, noto chitarrista folk che un paio d'anni fa, come capita sempre più spesso negli Stati Uniti, ha visto la luce e si è dichiarato born again Christian, cristiano rinato. Da quel momento Travis gira per le chiese e dal pulpito narra la storia della sua redenzione. Le sue canzoni stravendono, non sono le uniche del genere. Ci sono una decina di brani folk di forte contenuto religioso, fra i primi 50 più ascoltati negli Stati Uniti. Lo storico della musica Robert Horman sostiene che per trovare un simile fenomeno bisogna tornare alla Seconda Guerra Mondiale. Come allora, l'opinione pubblica è impaurita e ha bisogno di spiritualità. Per questo le radio inondano lettere di canzoni che parlano di Dio e la gente le compra. In Red Dirt Road, Sporca Strada Rossa, il duo Brook Dunn spiega cosa bisogna fare per trovare Gesù. Jeff Carson descrive l'incontro con il padre dell'aldilà. Sono tutte ai vertici della classifica e quasi tutte raccontano storie di persone che grazie all'aiuto di Dio hanno sconfitto la droga, l'alcolismo e la solitudine. Di cosa dunque è malata la società americana? La società americana, al di là delle patologie psichiatriche, è malata di droga, di alcolismo e di solitudine. Nicholas Kristof, opinionista del New York Times, sostiene che è impossibile capire l'attuale popolarità del presidente Bush e la svolta che sta impartendo la politica degli Stati Uniti senza partire dalla crescente religiosità degli americani. Gli europei considerano una bizzarria il fatto che tutti i giorni alla Casa Bianca si riuniscano gruppi di preghiera e di studio della Bibbia come un monastero e sorridono quando apprendono che George Bush e i suoi ministri, prima di cominciare una riunione, si prendono per mano per ringraziare Dio. Ma gli americani sembrano gradire parecchio questa passione religiosa manifestata dal loro presidente. I segnali del crescente interesse per la religione, si parla di cristianesimo naturalmente, si moltiplicano. In libreria la serie dell'Apocalisse dei Left Behind Christians, letteralmente i cristiani lasciati indietro, ha venduto oltre 50 milioni di copie. In Florida riscuote grande successo i parchi religiosi del divertimento, come sono una specie di Disneyland della fede, come The Holy Land Experience, l'esperienza della Terra Santa, dove i visitatori rivivono la Gerusalemme dei tempi di Cristo con musica, pièce teatrali e commemorazioni storiche. Sempre in Florida i gruppi evangelici organizzano Vision Walks, passeggiate della visione, e Campus Crud for Christ, crociate sul campo di Cristo, per Cristo. Le statistiche confermano questa tendenza. Secondo il sondaggio Harris, l'86,8% americani su 100 si considerano religiosi e 57 su 100 vanno regolarmente a messa. Dati che avvicinano gli Stati Uniti più ai paesi africani che all'Europa. Ma quel che preoccupa gli americani che si definiscono laici, solo il 13% del totale, è che la crescita della religiosità si manifesta soprattutto con l'aumento dei gruppi più estremisti. Un sondaggio Gallup, dicembre 2002, ha scoperto che 46 americani su 100 si dichiarano evangelici o cristiani rinati, due tra le modalità più totalizzanti che coinvolgono, nel coinvolgimento dei fedeli. Il presidente Bush era un cristiano evangelico e dopo essere rinato cristiano alla metà degli anni Ottanta è diventato metodista con la moglie, quindi conosce bene il mondo della nuova religiosità americana, che rappresenta per lui un enorme serbatoio di voti sicuri. È probabile che lo stratega della Casa Bianca, l'iperreligioso Karl Rove, abbia un ruolo importante nel mettere a punto l'immagine bigotta del presidente, ma per Bush è istintivo esibire la propria fede. Nel primo incontro con Vladimir Putin, avvenuto nel giugno del 2001 nel castello di Bord in Slovenia, Bush parlò di Dio. Con Putin non ci eravamo mai incontrati, la prima discussione fu a proposito della nostra fede, ha raccontato il presidente. È Bush in persona a dire che la fede religiosa ha grande influenza nelle sue decisioni. Alla Casa Bianca ha costituito un Office of Fair Basis and Community Initiative, ufficio per le iniziative basate sulla fede e sulla comunità, con l'obiettivo di eliminare le restrizioni che fino a ieri impedivano allo Stato di finanziare i gruppi religiosi. Lo scopo del presidente è trasformare profondamente il ruolo delle associazioni religiose, facendole diventare un braccio operativo dello Stato per fornire ai cittadini servizi di welfare. Tutto ciò fa parte del conservatorismo compassionevole di George Bush, secondo il quale da una parte bisogna tagliare i servizi dello Stato e dall'altra è necessario puntare sulla rinascita della carità e sull'associazionismo spontaneo. Con lo stesso obiettivo, Bush sta cercando di far passare in numero crescente di stati i vouchers scolastici, cioè la possibilità offerta alle famiglie di scegliere scuole private, molto spesso religiose, usando i finanziamenti pubblici. Il programma del Partito Conservatore texano, che esprime in modo genuino lo spirito del presidente Bush, afferma senza mezzi termini che è necessario eliminare la separazione fra Stato e Chiesa, trasformare gli Stati Uniti in una nazione gli Stati Uniti in una nazione cristiana e imporre un'istruzione pubblica basata sulla Bibbia. Il texano Tom DeLay, leader repubblicano alla Camera e grande amico di George Bush, ha più volte detto di aver avuto incarico da Dio di promuovere una visione biblica della politica americana, e l'applicazione dell'etica religiosa alla politica sta registrando risultati molto concreti. Per esempio, la condanna severa del preservativo ha portato al rifiuto di finanziare campagne per il controllo delle nascite e la lotta all'AIDS in Africa. Recentemente il Congresso USA ha modificato la legge sull'aborto, limitando i casi in cui le donne possono interrompere la gravidanza. Tutto ciò naturalmente ha un pesante impatto anche sulla politica estera USA. A Nashville, a inizio di febbraio, il presidente ha detto ai giornalisti: «I terroristi odiano il fatto che gli Stati Uniti siano stati chiamati per portare la libertà, che è un dono di Dio, ad ogni essere umano nel mondo. E ancora, la libertà che abbiamo meritato non è un dono dell'America al mondo, ma un dono di Dio all'umanità». La maggioranza degli americani gli crede, l'80% continua a considerare l'attacco all'Iraq giustificato, sebbene le armi di distruzione di massa non si trovino, proprio perché è convinto che l'America abbia la missione di portare libertà nel mondo. Accade così anche col nazismo, dopo vennero costruiti i campi di sterminio perché avevano il diritto di costruire la libertà degli altri. Anche nello scontro in corso con l'Europa, la differente sensibilità religiosa ha un ruolo importante. Secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, il 59% degli americani considera la religione molto importante nella propria vita, contro il 33% della Gran Bretagna, il 30% del Canada, il 27% dell'Italia e il 21% della Germania. Segue staccata la Francia con solo l'11%, una pecora nera agli occhi dei neoconservatori che guidano l'amministrazione Bush. Questa frattura culturale è stata recentemente descritta sul New York Times dal giornalista Kenneth Woodward, il quale ha manifestato il proprio sgomento di fronte alla possibilità che nella nuova Costituzione d'Europa non vengano rivendicate le origini cristiane del vecchio continente. Woodward cita il commento di uno dei diplomatici che guidano la delegazione francese: «A noi non piace Dio», come una bestemmia inconcepibile che rischia di distruggere le radici stesse dell'identità europea, a meno che l'Europa non voglia costruire i campi di sterminio. Mentre gli europei guidati dai francesi alleggeriscono il ruolo della religione alla propria cultura, gli americani guidati da Bush mettono Dio in primo piano. Da anni i neoconservatori si battono per modificare in profondità non solo la società e la politica degli Stati Uniti, ma la percezione stessa che l'America ha delle sue origini culturali. Attenzione, Michel Novak, un neoconservatore che ha un'enorme influenza sul presidente Bush, spiega che persino l'immagine dei padri fondatori che hanno scritto la Costituzione americana nel 1776 va ricostruita. Secondo lui, George Washington non era un semplice illuminista innamorato della rivoluzione francese come insegnano i libri di scuola, al contrario, rappresentava una perfetta unione fra fiducia nella ragione e fede in Dio. Secondo Novak, gli americani hanno sempre visto se stessi come gli abitanti di una seconda Israele che combatte contro la corruzione e la tirannia. Anche in America qualcuno vuole riscrivere i libri di storia per mettere Dio in cattedra. Bene, tutto questo significa praticamente che qualcuno sta preparando i campi di sterminio per gli altri. E non è una cosetta che mi sto inventando io, tant'è che gli evangelisti americani, le dichiarazioni del pastore, dunque, i cristiani evangelisti sono i più fedeli elettori di George Bush, ma ogni tanto gli procurano qualche guaio. Recentemente in molte chiese americane la chiesa evangelica ha organizzato corsi per individuare le migliori strategie in grado di avvicinare i musulmani alla fede cristiana. In una di queste occasioni uno dei pastori responsabili del corso ha proiettato una serie di diapositive sullo schermo mostrando i versetti del Corano che dimostrano come la religione islamica sia violenta. Nella Bibbia non esistono passi in cui Gesù invita i fedeli a uccidere gli avversari, ha detto. Come no? Le dichiarazioni del pastore sono state riportate dai giornali americani e la comunità islamica ha reagito ricordando che i principali leader del movimento evangelico sono Bill Graham, l'uomo a cui si deve la conversione di George Bush a metà degli anni 80, e Zio Franklin, noto per aver definito l'Islam una religione malvagia e per aver manifestato l'intenzione di inviare in Iraq gruppi di pastori per evangelizzare gli iracheni liberati. Nel partito conservatore l'atteggiamento dei leader evangelici ha suscitato perplessità, ma Bush, nonostante l'indignazione del mondo islamico, non ha detto nulla. I voti degli evangelici sono troppo importanti. Ebbene, per riuscire ad ottenere che gli Stati Uniti si trasformino in questo modo, si gioca sulla paura. Andiamo avanti un attimino con l'articolo della paura. Barry Glasner ha pubblicato un libro uscito per Basic Book che si intitola The Culture of Fear, cioè appunto la cultura della paura. Glasner parte da un'osservazione molto semplice. Nel corso degli anni 90 il numero degli omicidi è calato negli Stati Uniti del 20%. Perché allora gli americani hanno così tanta paura? Of the world things, delle cose cattive, hanno tanto paura delle cose cattive. Da buon giornalista Glasner che pure parla e scrive, che pure parla e scrive con un linguaggio molto moderato, addita l'incapacità di mass media di distinguere fra il declino di una civiltà e un incidente di bicicletta. Gli omicidi, sostiene, sono calati del 20%, eppure il numero di reportage che le principali emittenti televisive hanno loro dedicato sono aumentate nello stesso periodo di tempo del 600%. Risultato? Nei sondaggi le persone si sono dimostrate persuase che gli omicidi sono più numerosi che mai, e questa distorsione influenza tutto, dalla politica all'economia. Ancora, le persone nutrono paure irrazionali che sono slegate dai pericoli reali che le circondano. E proprio con queste paure irrazionali si impone il cristianesimo, si impone il cattolicesimo. con le paure irrazionali, o gli evangelici lo stesso, con le paure irrazionali si costruiscono i campi di sterminio e si ammazzano tutti gli altri perché tutti gli altri fanno paura. Ancora, le persone nutrono paure irrazionali che sono slegate dai pericoli reali che le circondano. Paure, aggiunge, che per fini politici hanno cercato di sfruttare sia il Partito Democratico che quello Repubblicano. In Canada le cose vanno un po' meglio. Il numero degli omicidi diminuisce e i canadesi lo sanno, ma la loro percezione subisce una distorsione profonda. Nel corso di un'indagine è stato loro chiesto ai canadesi di indicare i reati più diffusi. Disciplinatamente hanno indicato omicidi, stupri e rapine. Il professor Julian Roberts, che insegna presso il Dipartimento di Criminologia dell'Università di Ottawa, commentando i risultati dell'indagine, sottolinea che sono reati rari. Quelli più diffusi, di cui nessuno parla, sono invece i furti d'appartamento. Frank Furedi insegna sociologia in Inghilterra all'Università del Kent. Recentemente ha scritto un libro, lo ha pubblicato Allen Lane, che si intitola Paranoid Parental, che potremmo liberamente tradurre con genitori in paranoia. Anche le sue argomentazioni partono da alcuni dati di fatto. Nei 10 anni che intercorrono fra la fine degli anni 80 e quello degli anni 90, il numero dei bambini uccisi è calato da 26 a 8 l'anno. Eppure, basta che due undicenni uccidano una bambina in 2 anni perché le statistiche si sbriciolano. Analizzando i giornali che si rivolgono ai genitori, osserva il sociologo inglese, si ha l'impressione che questi ultimi soffrano di una generale mancanza di fiducia, travolti da sommovimenti generali, non da un singolo problema, e che sono all'origine di un vero e proprio panico pubblico per ciò che riguarda la sicurezza dei bambini. I genitori, insomma, vedono il mondo come un territorio ostile per i loro figli. Il traffico, per esempio, genera un'ansia che ancora una volta sbriciola le statistiche. La BBC va in Scozia e fa un'inchiesta, dalla quale risulta che nell'opinione del 76% degli individui i minori sono costantemente falcidiati dalle automobili. Di questo gruppo di genitori il 38% è convinto che l'aumento sia drammatico. Semplicemente non è vero. Negli ultimi 20 anni i bimbi vittime di incidenti da strada sono diminuiti del 60%. Ma ciò non impedisce che i bambini vengano sempre più controllati e chiusi in casa. Ancora numeri e statistiche. Negli anni 70 l'80% dei bambini di 7-8 anni andava a scuola da solo. Oggi la percentuale è calata al 10%. Il numero di bambini sovrappeso o obesi, in parallelo, aumenta. L'analisi di Furedi procede spietata. La paranoia induce molti genitori a chiedere la messa al bando dei giocattolini che si trovano negli ovetti di cioccolato o nelle confezioni di cereali. Possono essere pericolosi. Internet costituisce una delle più grandi opportunità culturali ed educative che i piccoli abbiano mai avuto, ma l'attenzione si focalizza tutta sulla terribilità dei siti porno. Basta fare riferimento alle statistiche che annualmente vengono rese note. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, i dati dimostrano che negli ultimi anni non c'è stato alcun aumento della criminalità del suo complesso, sostiene Francesco Misto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano. Nel libro Cantando sotto la pioggia, sicurezza e insicurezza e sicurezza urbana, pubblicato da Franco Angeli, e aggiunge: gli omicidi volontari sono in diminuzione, i sequestri di persone a scopo di estorsione sono in calo nettissimo. L'aumento del sentimento di insicurezza non ha fondamento reale, né in relazione al numero di reati, né in relazione all'aumento delle persone detenute, che semmai dimostra soltanto che c'è stata una maggiore operatività delle forze di polizia. È una storia vecchia, sostiene anche il sociologo Luigi Manconi. Oppure opporre ai sentimenti i dati di realtà si rivela impresa vana. soprattutto quando il sentimento tocca sfere emotive di allarme, di angoscia e di paura. Allora la percezione soggettiva si dimostra totalmente impermeabile ai dati di fatto. Faccio un esempio semplice. Il numero dei Rom, dei zingari, che hanno cittadinanza italiana e che sono iscritti alla CNA, e dunque, cioè CNA che è Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e dunque esercita un'attività artigianale legale e registrata, è superiore a quello dei Rom denunciati per furto. Eppure sono tutti convinti che zingaro sia sinonimo di ladro. È proprio quando si cerca di spiegare questa impermeabilità ai dati di fatto che Bernard Shaw viene utile e i mass media vengono messi sotto accusa. Barry Glasner sostiene che i giornalisti osservano gli avvenimenti e poi cercano di tirare delle conclusioni e di identificare nuovi problemi della società. Perché cercare sempre nuovi problemi e nuove paure? I giornalisti dovrebbero piuttosto occuparsi dei problemi che si conoscono già e che pure restano senza soluzione. Detto in altre parole, è più facile occuparsi di un uomo ucciso in autostrada per scopo di rapina, piuttosto che del fatto che milioni di americani sono privi di assistenza sanitaria o del fatto di milioni di bambini arrivano a scuola affamati. Detto per inciso, è di pochi mesi fa la notizia che la metà, o meglio il 53% dei bambini che vivono nel centro di Londra appartiene a famiglie che vivono sotto il livello di povertà. Vale la pena di citare anche l'opinione di Inge Goldstein, che insegna presso il Dipartimento di Epidemiologia dell'Università della Columbia. Sostiene che i media tendono a deresponsabilizzare i lettori, mettono sotto accusa le imprese oppure il governo senza mostrare la responsabilità della gente comune. Le paure, inoltre, sono montate anche dagli uffici marketing per rendere più efficaci le campagne pubblicitarie. È il caso delle assicurazioni e delle industrie farmaceutiche che inventano ogni mese nuove malattie e voi a comprare. Montare la paura, strillare, ma non fare nulla per risolvere i problemi. È il fallimento delle istituzioni che traggono la propria ragion d'essere dall'asserita padronanza del pericolo, sostiene anche il sociologo tedesco Ulrich Beck. È una realtà che si può vedere bene in Italia. Non vi è dubbio, per esempio, che la pedofilia costituisce uno dei nostri allarmi sociali. Secondo le statistiche, gli abusi nei confronti dei minori sono aumentati fra il 1985 e il 1995 del 119%. Ma è uno di quei casi in cui, come sosteneva Benjamin Disraeli, si può mentire in tre modi: con le bugie, con le maledette bugie, con le statistiche. I dati italiani sono largamente sottostimati, sostiene Ernesto Caffo, il fondatore di Telefono Azzurro. Quando la stampa lancia degli allarmi, allora si crea attenzione verso problemi che sono sempre stati ignorati. Aumentano le segnalazioni in alcuni casi, si vedono le cose più grandi di quello che sono. La realtà è che giocare con le emozioni è facile, meno facile avviare una gestione reale e razionale del fenomeno. C'è stato un gran parlare dei siti pornografici, ma poi quante persone sono davvero andate in prigione? I media lanciano ondate anche benefiche di denunce che vengono dimenticate. Resta un chiacchiericcio improduttivo che non si trasforma in interventi concreti, oppure il chiacchiericcio apre la strada a soluzioni ridicole. Qualche tempo fa si è proposto di vincere la pedofilia con gli agenti e cani poliziotto davanti alle scuole. E questo è ridicolo veramente. Il risultato è che la legislazione italiana è una delle migliori in Europa, ma l'Italia, Grecia e Spagna sono i paesi in cui vi sono pochissimi centri che si occupano degli abusi ai minori. Molte parole e poche professionalità. È la stessa opinione di Alberto Pelai, un medico di Milano che sta conducendo una delle prime indagini di massa sull'abuso sessuale. Quando interroghiamo i diciottenni, chiediamo loro di raccontare il passato, salta fuori che un bambino su 20 durante l'infanzia ha subito gravi episodi di abuso. Sono cifre che non hanno riscontro nelle statistiche. I dati sommersi dicono che la nostra realtà è simile a quella degli altri paesi occidentali, con la differenza che da noi non ci sono strutture. Se un insegnante ha il sospetto che un alunno abbia subito un abuso, andrà dal direttore didattico e nella maggior parte dei casi si sentirà dire che non è il caso di sollevare un polverone. Il sospetto rimane chiuso in un cassetto e se proprio si risolvesse una denuncia, le indagini partirebbero dopo mesi o dopo anni. Negli Stati Uniti un insegnante compila un modulo e le indagini scattano nel giro di 24 ore. Questo è perché negli Stati Uniti c'è più allarme per questo. Paure false e paure vere, ma talvolta dalle paure e poi dalle parole e poi dimenticate. Come sostiene Frank Furedi, il vocabolario della politica è stato svuotato di ogni significato. Sorgono gli allarmi degli allarmi e si disegna quelle che alcuni studiosi hanno già definito la geografia della paura. È appena apparso un libro scritto da David Lyon, un professore americano che insegna nell'Ontario, si intitola Società sorvegliata, pubblicato a Feltrinelli, e descrive puntigliosamente, e diciamolo pure angosciosamente, tutte le misure che la società sta adottando nel tentativo di mettersi al riparo dei presunti pericoli. Vi si possono leggere frasi come questa: diventa cruciale non solo sapere cosa stia accadendo al momento presente, ma anche anticipare cosa sta succedendo. La sorveglianza oltrepassa se stessa, per così dire, per produrre informazioni su eventi e processi che debbono ancora accadere nel mondo reale, mentre un tempo la sorveglianza della città consisteva nell'illuminazione delle strade, in scelte architettoniche concrete per tenere sotto controllo le devianze. Ora essa consiste nel tenere sotto controllo la popolazione nel suo insieme. Questo è l'articolo. In pratica, giocare sulla paura, alimentare la paura, ma senza rimuovere quegli elementi che sono a fondamento della paura, in modo di poter gestire le persone e farle funzionare come si vuole. Però, fra il fatto che io faccio partire la paura, cioè nel senso che i media fanno allarme, miseria, ci sono i criminali, miseria, ci sono i terroristi, attenzione, c'è questo, al fatto che io ora sto usando questa per fini elettorali, per fini di carriera, le persone vivono tutto quel periodo di ansia terribile. Quel periodo di ansia terribile le riporta alla sottomissione di un Dio padrone che provvederebbe a loro. In questo periodo e in questo stadio di sottomissione al Dio padrone avviene che le persone diventano massa da gestire. Diventando massa da gestire sono quelle che in cui viene alimentata la paura. Alimentando ancora la paura si devono costruire i campi di sterminio, perché queste persone hanno troppa paura. Ma queste persone sono il fondamento di quello che è uno Stato, e uno Stato non può reggersi su una massa di persone, su una massa di cittadini che hanno paura, ma però può avere il consenso per costruire campi di sterminio. Questo è l'effetto del Dio padrone. Cioè l'effetto, da un lato abbiamo l'effetto religioso che attraverso l'educazione costruisce la paura e la fobia nelle persone, dall'altra parte c'è chi sfrutta la paura, la fobia e l'ansia all'interno delle persone, dall'altra parte questa paura, questa fobia, questa ansia si trasformano in massa, dall'altro lato questa massa ha un potere militare e col potere militare tenta di agire per soddisfare le proprie paure, le proprie ansie e non aver più ansia. Per non aver più ansia deve macellare tutto il mondo. Siamo a questi livelli e questo è il risultato del cristianesimo. E all'interno di tutta questa struttura ci sono i sistemi sociali che stanno morendo. Non si parla perché gli Stati Uniti non hanno assistenza sanitaria, non si parla perché il 50% dei bambini negli Stati Uniti sta crepando di fame o arriva a scuola affamata, non si parla delle condizioni sociali nel centro di Londra, non si parla assolutamente questo, ma se questo dovesse scoppiare in disagio sociale si provvede attraverso lo sterminio, perché altrimenti può creare paura, può creare ansia. Da un lato i problemi non vanno affrontati, dall'altra parte si usa l'ansia che procurano per affrontare a proprio modo i problemi. Così non si fanno la campagna per i preservativi in Africa, perché questo permette di avere una massa ansiosa e con la massa ansiosa si può gestire il potere. Nello stesso tempo però si può mandare gli eserciti per sterminare i cattivi che invece vogliono qualcos'altro. E cos'è che vogliono? Vogliono una parte di quel bestiame che abbia tanta ansia col quale gestire il proprio potere. Per cui questo è il risultato delle religioni monoteiste, questo è il risultato del cristianesimo. Naturalmente una società così non può esistere, cioè raggiunge un apice di sviluppo e dopo ha un crollo. Però quando ha il crollo, e abbiamo visto per esempio con la Germania nell'ultima guerra, ha un crollo drammatico, cioè un crollo di sterminio di massa. Noi non sappiamo esattamente come stanno andando le cose, cioè qual è il nesso per cui le cose si svilupperanno. L'unica cosa che noi possiamo fare è portare le persone ad armarsi, ad attrezzarsi per affrontare individualmente questa situazione, cioè costruire nelle persone la capacità strategica di affrontare tutto questo. Che proprio questo è una cosa epocale, cioè siamo davanti a una trasformazione epocale che non era mai avvenuta precedentemente. In questo caso, questo è l'unico caso in cui non si sta cadendo di bicicletta, cioè non mi sono rotto la schiena perché sono caduto di bicicletta, per cui muoio io, c'è la fine del mondo e muoiono tutti. Qui stiamo effettivamente vedendo una trasformazione di un sistema sociale che sta andando avanti verso la distruzione. E ciò che gli Stati Uniti non riescono a capire dell'Europa è perché l'Europa, questa esperienza che stanno vivendo in questo momento gli Stati Uniti, l'ha già vissuta precedentemente. In pratica noi siamo già venuti fuori con l'illuminismo da tutto questo, gli Stati Uniti no, devono ancora venire fuori da quello che è il terrore e l'orrore dei padri pellegrini. Pertanto stanno vivendo praticamente con 200 anni di ritardo quella che è la situazione. La cosa drammatica che è d'insieme è che anche i paesi islamici stanno vivendo la stessa situazione, cioè nel senso che noi stiamo assistendo al momento in cui anche i paesi islamici stanno tentando di uscire dal loro medioevo. Da un lato dunque abbiamo gli Stati Uniti che stanno andando verso il loro medioevo, dall'altra parte abbiamo i paesi islamici che stanno tentando di uscire dal medioevo. Per cui abbiamo una situazione generale a livello mondiale che è un vero e proprio cataclisma, e all'interno di questo cataclisma abbiamo una sola possibilità. Abbiamo la possibilità di sviluppare il crogiolo dello stregone e di attrezzare i nostri figli per affrontare il futuro. Questa è l'unica possibilità che abbiamo. Fuori da questa possibilità non ne abbiamo altre, perché gli altri lavorano a livello di massa. Abbiamo visto le statistiche prima, il 53% degli americani e degli statunitensi va in chiesa. Certo, la Chiesa Cattolica è fatta fuori, cioè è fuori gioco, perché la Chiesa Cattolica ha avuto tutto il problema della pedofilia, tutto il problema della pederastia, che ha letteralmente distrutto la propria struttura, per cui in questo momento negli Stati Uniti è fuori gioco. Ciò che invece è in gioco sono i metodisti e gli evangelici e le altre organizzazioni che hanno avuto un problema minore da questo punto di vista. Però la tensione all'interno degli esseri umani è la tensione costruita proprio dal cristianesimo, cioè la fobia e la paura, l'incapacità di affrontare la vita quotidiana, per cui la necessità di produrre o di subire il terrore, cioè di produrre il terrore quando si è da un punto di vista forti, di subire il terrore quando invece si è deboli, per cui si va a finire in chiesa a pregare anziché a tentare di risolvere quelle che sono le problematiche sociali. Ed è una distruzione che starebbero tentando di portare anche in Europa, soltanto che l'Europa questo l'ha già vissuto. Questo staremo a vedere come l'Europa laica, chiamiamola così, saprà reagire a tutto questo. In realtà la partita è grossissima, cioè è enorme, cioè ci stiamo effettivamente giocando a quello che è il futuro dei figli. Bene, questo elemento, questo che vi ho detto, fa parte dello scetticismo, cioè dell'atteggiamento della stregoneria, che è lo scetticismo. In cosa consiste l'atteggiamento della stregoneria, dello scetticismo? Cioè tu a me non mi fai fesso, o meglio, se io aderisco a qualcosa che tu proponi è perché io ci voglio aderire e fa parte dei miei progetti aderirvi, ma tu a me non mi fai fesso, cioè non mi vendi illusioni, non mi vendi credenze che io non sia costretto ad accettare, cioè non voglio accettarle, per cui io decido a cosa aderire e a cosa non aderire, non le illusioni, le fobie o le paure che tu mi vendi. Però per fare questo è necessario che noi educhiamo i nostri figli a non aver paura del mondo, cioè ad affrontare il mondo, a non avere una gerarchia a cui sottometterci. Se noi non riusciamo a fare questo, non riusciamo a portare a termine questo tipo di operazione, chiaramente il futuro è compromesso. cioè non si verrà a costituire quella classe futura, quella classe di persone capaci di affrontare i problemi nella loro realtà, ma che saranno costretti semplicemente a fuggire dai problemi, oppure da usare quei problemi per alimentare le paure negli altri e poter dominare gli altri. Per cui questo gioco che fanno i cristiani del stupratore stuprato, che è il gioco delle parti, l'agnello sacrificale e il dio padrone che ammazza l'agnello sacrificale, noi dobbiamo riuscire a spezzarlo, perché se noi non lo riusciamo a riuscire se non riusciamo a spezzare questo gioco, a spezzare questa dualità, non riusciamo nemmeno a costruire il futuro, né per noi e né per i nostri figli. E nel far questo, nel spezzare questa dualità, è la nostra occasione di eternità, cioè la nostra occasione per costruire il corpo luminoso che cresce dentro di noi e costruirci noi stessi nell'infinito dei mutamenti. Per cui da un lato aiutiamo il sistema sociale a venire fuori da questa dualità, cioè Dio padrone e sottomesso, e dall'altra parte aiutiamo noi stessi a costruire il nostro corpo luminoso, a costruire il Dio che cresce dentro di noi, a costruire quel Dio che alla morte del nostro corpo fisico va a bussare alle porte dell'Olimpo per farsi aprire dagli dèi. E se gli dèi non li aprono, vabbè, vorrà dire che faremo come l'arciere Apollo e tenderemo il nostro arco, non c'è nessunissimo problema. Però questo è il mondo in cui noi stiamo andando avanti, è un mondo gestito dal cristianesimo che tende a trasformare l'intera umanità in incubi e succubi per poter gestire le persone. Noi dobbiamo riuscire a spezzare questo gioco e a spezzarlo una volta per tutte. Come dice qua la persona, se parte in Italia una denuncia per pedofilia fatta da a scuola un ragazzo, ci mette un anno per partire l'inchiesta. In un anno quel ragazzo ne subisce di cotte e di crude, nel modo più incredibile. Negli Stati Uniti, dopo aver fatto la denuncia, l'inchiesta parte dopo 24 ore è in mano alla polizia. Questa è la differenza per cui il bubone non è ancora scoppiato in Italia, mentre è scoppiato negli Stati Uniti. In Italia il cattolicesimo è riuscito ad imporre il fatto che un bambino è un oggetto di possesso, le persone non hanno diritti costituzionali, e noi siamo arrivati al punto in cui solo da qualche anno lo stupro nei confronti delle donne, nei confronti dei bambini, è considerato un reato contro la persona. La Chiesa Cattolica, con quel delinquente di Wojtyla, con quei criminali assassini di preti e quei criminali assassini di vescovi, hanno tentato in tutti i modi di mantenerlo un delitto contro la morale, proprio per trasformare le persone in bestiame, nel modo più infame e più squallido. Ebbene, solo da pochi anni, nonostante il sangue che sia stato gettato per le strade, si è riusciti a farlo diventare un delitto contro la persona. Ed è grazie a delinquenti come Wojtyla che criminali stupratori l'hanno fatta franca finora, grazie alle sue pressioni mafiose, alla sua attività di macellaio e di criminale come adoratore del macellaio Sodoma e Gomorra. Ed è veramente una vergogna. Bene, ancora adesso siamo al punto in cui i reati contro la persona, cioè i reati diretti, che vanno a minare quello che è la struttura, i diritti costituzionali, cioè l'individuo come oggetto costituzionale, soggetto di diritto, vengono ancora considerati dalle istituzioni come cose che hanno poco valore. Ed è una cosa abbastanza vergognosa, ed è una cosa che si deve ai cristiani, perché i cristiani l'unico modo che hanno di fare è questo. Boh, io do il via alle telefonate se qualcuno vuole telefonare, però sapete che butto anche giù i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Bene, questo discorso, torno a ripetere, fa parte del crogiolo dello stregone, parlo dello scetticismo. Vi ricordo allora che teniamo la Devotio, il rito sull'altipiano di Asiago. Cos'è la Devotio? La Devotio era un antichissimo rito dell'antica Roma. Venne istituito dalla famiglia Decio, quando la famiglia Decio partecipò alle guerre sannite, non mi ricordo quale guerre sannite. Bene, un Decio comandava un'ala della cavalleria e un'altra ala era da un altro comandante. Bene, quei due comandanti fecero un giuramento solenne per cui la parte della cavalleria che avesse ritirato, che stava per ritirarsi, avrebbe combattuto a morte, consentendo all'altra parte della cavalleria di sopraffare il nemico. Decio si trovò nelle condizioni di essere sopraffatto e fece questo giuramento, fece la devotio, e con la devotio chiamò tutti gli dei a camminargli a fianco mentre faceva questo sacrificio a morte, diciamo. E da questo è venuto fuori questo rito che noi lo abbiamo ripreso, perché per noi il nostro sacrificio a morte è in realtà la nostra vita. Cioè noi combattiamo come pagani politeisti tutta la nostra esistenza, un'esistenza di sfida. E allora prendiamo il rito della devotio per rinnovare quella che è la sfida alla vita. Certo, non abbiamo cavalleria sannita e neanche carri armati che ci vengono addosso, ma abbiamo le condizioni dell'esistenza quotidiana, di ogni istante della nostra quotidianità, che, come avete sentito dagli articoli che vi ho letto oggi, non promettono nulla di buono e rendono ancora più necessaria, rendono ancora più impellente che noi diventiamo abili per aiutare i nostri figli ad essere attrezzati per il tempo che viene incontro. Ed è forse l'unica priorità che noi dobbiamo fare per riuscire ad impedire ai cattolici di stuprare bambini in tutti i modi possibili e immaginabili. Ebbene, sull'altipiano di Asiago noi riprenderemo la devotio che abbiamo fatto da 6 anni e continueremo ancora. Pronto?
Sì, ciao, sono Urbano qua da Campodanno.
Ciao, dimmi.
Potrei sapere dove posso trovare la vera storia di Cateri e la storia qua di Sant'Antonio?
Mostra, mi sono di Francesco.
Come?
Mi sono di Francesco. Me l'hai già chiesto tu, vero?
Sì.
Bisogna che me lo segni.
Te lo dico la prossima volta.
Ok, ti dico la prossima volta.
Mi spiace, sì, sì.
Se no ti metti il numero tuo e parlo più.
Va bene, d'accordo. Grazie. Ciao, ciao.
Mi aveva già chiesto questo, ma mi sono dimenticato di chiederlo a Francesco se sapeva qualcosa dei Catari, dove trovare e San Antonio. Però quello che io ho cercato con Antonio da Padova è che tu non trovi la storia diretta delle sue azioni. O prendi un libro colto, cioè un libro che ti costa 90-100 mila lire all'ora, mi ricordo, oppure prendi quelli che sono i libri normali e impari a interpretarli. Perché in effetti è un po', tentano un po' di nascondere il più possibile, cioè dovresti prenderti gli atti addirittura del congresso cui ha partecipato, adesso congresso concilio, adesso non mi ricordo esattamente, dovresti prendere la sua carica sociale in quel momento e in quel momento in cui faceva le guerre, cioè è abbastanza complessa la faccendina, eh. Boh, detto questo vi ricordo che io vi do appuntamento sull'altopiano di Asiago, e sull'altopiano di Asiago noi faremo questa devotio. Prendete con collegamento telefonico con i referenti che ci sono, o con me, o con Francesco, o con gli altri, e saprete sia il giorno che l'ora in cui ci troviamo. E se piove, portatevi anche un po' di legna, oltre al mazzetto di piante aromatiche. Bene, io qui chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi, e vi do appuntamento per giovedì prossimo con trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci.